Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Siamo su Radio Spazio Ivrea e mandiamo in onda la seconda puntata dedicata al consultorio e alle domande ricevute da voi ragazzi sulla sessualità.
Durante la seconda parte ci sarà un intervento della professoressa di italiano e storia Anna Cagna, ora in pensione, che contestualizzerà storicamente e socialmente il periodo appena precedente e successivo alla legge 194. Attualmente collabora con l'associazione LADAN, a cui fa capo anche l'archivio storico delle donne Piemonte.
Vi trasmettiamo unicamente le parti in cui intervengono la dottoressa Negro, referente del consultorio, e la dottoressa Cagna. Diamo quindi la parola a Daniela Negro.
Buongiorno ragazzi, ben connessi con Radio Spazio Ivrea, questo è il canale didattico. Io sono Daniela Negro, assistente sanitaria del consultorio familiare e spazio giovani di Ivrea, dell'ASL, rappresento la SL ASL Torino 4, azienda sanitaria locale appunto Torino 4. Questa mattina abbiamo affrontato con voi un po' i temi dell'informazione e dell'educazione sessuale e approfitterei quindi così di rispondere in modo un pochino puntuale alle domande che voi avete inviato via WhatsApp. Le prime domande riguardano l'aspetto della contraccezione. Come ci siamo detto, no, la parola contraccettivi o contraccezione significa proprio tutti quei metodi che abbiamo inventato nella storia un po' dell'umanità per contrastare, per in qualche modo evitare il concepimento, quindi il momento della fecondazione. Quando questo fecondazione è già avvenuta, non parliamo più di contraccezione ma proprio di interruzione di una gravidanza. Tornando alle vostre domande invece appunto sulla contraccezione, qualcuno chiede se in un rapporto il ragazzo usa una protezione, se anche la ragazza deve prendere la pillola. Viceversa, qualche ragazza ha chiesto che quando la donna prende la pillola, se l'uomo può anche non utilizzare il profilattico. Inizierei da questa. Allora, abbiamo detto che di contraccettivi ce ne sono di diverse categorie, diciamo diverse specie, ecco, diciamo, chiamiamole specie, tipologie è la parola più corretta, diverse. Abbiamo contraccettivi di tipo di barriera, contraccettivi ormonali, contraccettivi di tipo meccanico. Abbiamo poi il coito interrotto, di cui così abbiamo un po' fatto degli approfondimenti sempre in mattinata, e poi abbiamo i metodi naturali e in particolare appunto il profilattico appartiene alla tipologia dei metodi di barriera. Voi sapete che questo tipo di contraccettivo noi lo consigliamo tantissimo, proprio l'Organizzazione Mondiale della Sanità, della Salute, dice proprio questo, no? Cioè che per prevenire le infezioni che si trasmettono sessualmente, e in particolare diciamo è stato consigliato soprattutto per il discorso AIDS, diciamo inizialmente, ma in realtà è l'unico contraccettivo che crea appunto una barriera tra le mucose maschili e femminili, per cui è l'unica possibilità che abbiamo di difenderci appunto dalle infezioni anche così importanti come l'AIDS, che si possono trasmettere appunto sessualmente, ed è per questo che noi il profilattico lo consigliamo chiaramente a tutti, ai giovani dalle prime esperienze, dei primi rapporti sessuali, anche chiaramente per gli adulti. Quando si sceglie un contraccettivo normalmente si cerca di valutare anche un po' la tipologia e quanti anche rapporti proprio numericamente avvengono nella coppia. Diciamo che il profilattico viene molto consigliato ai primi rapporti, viene molto consigliato nei rapporti cosiddetti occasionali, oppure anche appunto appunto in coppie giovani che magari non hanno dei rapporti così assidui, molto frequenti. Quando invece magari il rapporto diventa molto frequente, conosco già bene il mio partner, la mia partner, so che è una persona insomma che non ha malattie, che è una persona sana, allora posso eventualmente passare a un altro metodo contraccettivo, magari come la pillola, che è un metodo ormonale, ma in questo caso so che non ho nessuna difesa, nessuna barriera appunto contro le infezioni. Quindi in realtà noi consigliamo il contrario, cioè consigliamo anche alle giovani coppie piuttosto insomma di iniziare sempre chiaramente con l'uso del profilattico, no? Anche diciamo proprio ai primi rapporti, e poi se passiamo alla pillola, ricordarsi sempre che se il mio partner è un partner appunto sicuro, stabile, che conosco bene, posso anche pensare di non usare il profilattico, altrimenti è meglio usare entrambi i contraccettivi, ok? Quindi se ho dei rapporti occasionali e quella ragazza usa la pillola, sia la ragazza che il ragazzo, per entrambi è anche meglio utilizzare il profilattico se per caso non conosco ancora così bene il mio compagno. Quindi il problema del profilattico, no? Se vi ricordate nell'altro incontro ci siamo detti che tutti i contraccettivi devono avere una serie di caratteristiche molto importanti. Intanto non devono fare male, abbiamo detto, alla salute, devono essere sicuri, quindi efficaci come metodo contraccettivo, devono essere reversibili, cioè quando io poi non lo uso posso avere dei figli, posso non viene lesa insomma la mia possibilità di procreazione, e poi devono appunto essere accettati proprio a livello psicologico dalla coppia, perché se uno dei due non accetta volentieri quel metodo contraccettivo, ecco che poi lo userò male. Questo è molto molto vero per il profilattico, e qui mi rivolgo soprattutto ai maschi, insomma bisogna un po' sperimentare, imparare ad usarli, proprio perché se poi sono imbarazzato a farlo, chiaramente non lo userò, inventerò chissà quante scuse per non utilizzarlo, dirò che sono allergico, che non provo niente, che non serve a nulla questa roba, che insomma è una cosa inutile, o che si rompe sempre, chissà, insomma avrò una serie di resistenze psicologiche per cui io non userò questo metodo. Quindi in realtà quando si decide insomma di fare l'amore con qualcuno, e quindi vuol dire essere entrato in una situazione di profonda intimità, no? Di confidenza, ecco che allora è sempre molto importante anche sperimentare i contraccettivi, quindi anche lì si può creare, come dire, una bella intimità proprio giocando un po' e sperimentando, imparando insieme a utilizzare questo metodo contraccettivo, perché altrimenti la coppia poi non lo userà, e questa non è, come dire, una buona abitudine, soprattutto quando si è giovani, quando appunto invece siete in un periodo in cui se imparate poi a farlo lo farete tutta la vita anche poi da adulti, no? Quindi questo diciamo è il primo scoglio rispetto all'uso del profilattico.
Una cosa anche molto importante da sapere è che non è vietato comprare il profilattico neanche da minorenni. Insomma, in Italia non abbiamo nessuna legge che vieta ai minorenni di far uso di metodi contraccettivi. Questi tutti, questo anche riferito alla pillola, piuttosto che appunto sicuramente al profilattico, altri tipi di contraccettivi che magari insieme al ginecologo del consultorio si possono scegliere in coppia anche molto giovane e anche appunto minorenni. Profilattici, qualcuno chiede se ce ne sono di tipi diversi. Sì, ci sono profilattici di tipi diversi, ma ecco, non state tanto a guardare il discorso, diciamo, di marketing, no? Diciamo, come tutti i prodotti, anche qui esiste, se voi entrate in una farmacia e guardate le tipologie di profilattici, ne troverete di ogni genere, di prezzi diversi. Noi consigliamo sempre un prezzo, diciamo, medio, comprato però in una sede appunto opportuna, che non è, voglio dire, il mercatino dell'usato, ecco, per capirci, ma è una farmacia piuttosto che un supermercato. Ci sono taglie diverse, un po' come le magliette, no? C'è la media, la small, la large, esattamente come le magliette, e anche la taglia unica. Quindi se dobbiamo sperimentare, si possono utilizzare appunto le taglie uniche, poi magari uno capisce quale è meglio utilizzare. C'è un modo particolare per metterlo, bisogna intanto conservarlo bene. Se voi vedrete questi profilattici, che vi dirò sono contraccettivi, in realtà il concetto è antichissimo, nasce ancora dall'epoca dei romani, no? I primi contraccettivi che noi abbiamo visto nella storia. Chiaramente, come dico sempre io, in base alle tecnologie e alle scoperte scientifiche delle varie epoche storiche, noi poi abbiamo riadattato anche, appunto, metodi contraccettivi molto antichi. Il profilattico oggi lo troviamo in versione moderna, costituito appunto da lattice che arriva dalla lavorazione, diciamo, del caucciù, quindi è una versione che è stata inventata, immaginate, alla fine dell'Ottocento, nel 1870, in quegli anni là, quando abbiamo scoperto l'albero della gomma, abbiamo iniziato la lavorazione della gomma e quindi del caucciù, e una ditta americana che si chiama, scusate, inglese, che si chiamava Condom, è quella che ha inventato, diciamo, la versione moderna di questi profilattici che già venivano usati nell'antichità. E tant'è che ancora oggi, nei linguaggi così internazionali, il profilattico viene chiamato appunto condom. Quindi, quando magari studierete all'estero, se dovete comprarli o parlare di questo oggetto, sentirete oppure parlare appunto di condom, sapete che è un modo appunto internazionale per dire profilattico. Quindi parlare di profilattico, preservativo o condom è sempre lo stesso oggetto, no? Lo stesso metodo contraccettivo, che, come vi dicevo, è l'unico che crea una barriera e ci permette di difenderci, di prevenire le infezioni trasmesse per via sessuale. Non è così la pillola, la pillola contraccettiva è un metodo molto sicuro, molto rivoluzionario è stata la scoperta di questo metodo ormonale per la per il controllo delle nascite, però ecco, al grande limite che non crea nessun tipo di barriera rispetto alla prevenzione delle infezioni, ecco. E quindi, ecco, rispetto alla vostra domanda, come vi dicevo, allora dobbiamo fare attenzione, ripeto sempre, in prima istanza, in prima battuta, imparare bene a utilizzare il profilattico, che va usato dall'inizio del rapporto, non dopo un po', perché poi vi spiegherò anche meglio perché nel dettaglio, però questo perché comunque potrebbe essere causa invece appunto di gravidanze magari indesiderate, perché non è il momento magari giusto, no? Quello magari molto giovanile o dei primi rapporti per pensare a un figlio, ecco, più, diciamo, un incidente di percorso che non una scelta consapevole, ecco. Non esistono, vi ripeto, appunto, leggi che ci vietino di comprarli o di usarli anche se siamo minorenni. Quindi non ce n'è uno migliore dell'altro, l'importante è che abbiano quello che noi chiamiamo il serbatoio. Vi dicevo, appunto, oggi come oggi si comprano in queste, sono scatolette confezioni da 10, 12, 6 profilattici, dipende. All'interno ci sono delle bustine che hanno nella parte interna del materiale in alluminio per mantenere costante la temperatura, perché il lattice, la lavorazione del lattice viene fatta normalmente con appunto il calore, e quindi è una, come dire, una sostanza che è molto, si altera, ecco, molto con le temperature alte, appunto. Quindi soprattutto il fatto che siano conservate in queste bustine dove c'è un umidificante, perché questa, come dire, questa pellicola è arrotolata su se stessa e quindi c'è una sostanza umida, umidificante, che fa sì che le pareti non si attacchino, non si appiccichino l'una sull'altra, no? Il ragazzo deve poi togliere, o la ragazza, insomma la coppia deve togliere l'aria dal serbatoio schiacciando un pochino questa parte apicale del profilattico, e dopodiché il ragazzo può srotolarlo chiaramente durante un'erezione e prima, come vi dicevo, di avere un rapporto sessuale. Quindi sempre all'inizio di un rapporto va utilizzato. Dopo, alla fine del rapporto, il ragazzo sfilerà questo profilattico, che va controllato, e eventualmente bisogna usare dell'acqua, magari, se vogliamo essere sicuri, insomma, che non si, verificare proprio che non si sia rotto, ok?
e poi va buttato nell'immondizia dell'indifferenziato. Ecco, non buttatelo nei bagni come fanno in molti, perché poi intasate le tubature, perché il profilattico è molto sottile ma molto molto resistente, quindi non è vero che si rompe così facilmente se usato correttamente. Vi dicevo, va conservato bene, quindi queste bustine che si trovano dentro queste scatolette vanno normalmente tenute a temperatura ambiente. Non va bene tenerlo per tanto tempo nel portafoglio, in tasca, perché stando a contatto con il calore del nostro corpo noi rischiamo di far asciugare questo liquido di lubrificazione e di conseguenza poi si potrebbe rompere molto più facilmente. Gli errori più frequenti nell'uso del profilattico sono proprio non togliere quest'aria dal serbatoio, per cui poi si crea come una pallina d'aria che durante i rapporti fa rompere il profilattico stesso, oppure quello che quando il ragazzo esce dal corpo della ragazza deve tenere sempre anche il profilattico alla radice del pene, perché altrimenti, visto che dopo l'eiaculazione c'è un periodo detto refrattario in cui il pene torna a dimensioni normali, ecco che si potrebbe poi sfilare il profilattico quando il ragazzo esce dal corpo della ragazza, e quindi non è poi un problema se questo rimane all'interno del corpo, perché si toglie proprio facilmente dalla vagina della ragazza, ma chiaramente a quel punto ci potrebbe essere il rischio di gravidanza, e quindi in questo caso bisogna poi ricorrere magari a una contraccezione d'emergenza che si chiama pillola del giorno dopo, che non è una pillola, diciamo, di tipo contraccettivo vero, e neanche una pillola di tipo abortivo, ok? Perché se poi vi racconterò un po' meglio la contraccezione ormonale, però la cosa da sapere è che se dovesse succedere qualche incidente appunto di percorso nell'uso del profilattico, voi potete nelle prime 12-24 ore dall'evento contattare il consultorio e venire proprio direttamente da noi, oppure noi vi diciamo dove andare a prendere questa pillola del giorno dopo, che è gratuita per i minorenni e non è appunto una pillola abortiva, quindi non abbiamo bisogno, come nel caso dell'introduzione di gravidanza, del consenso dei genitori. Quello, diciamo, è l'unico caso in cui serve il consenso dei genitori. E quindi se fate riferimento al consultorio, diciamo, possiamo provare a risolvere ecco questi tipi di problemi. Una domanda che mi viene fatta così in senso invece più generale è questa: in un rapporto è necessario che sia il maschio a prendere le precauzioni, o anche la donna deve usare la pillola o altri contraccettivi? Allora, diciamo che le precauzioni vanno presi da entrambi, ok? È proprio la coppia che deve pensare un attimo a questo, quindi è importantissimo che sia l'uomo che la donna si prendano delle responsabilità nel campo della contraccezione. Vi dirò, normalmente la contraccezione sinceramente è stato sempre più, come dire, un bisogno, diciamo, della donna, perché chiaramente il problema della gravidanza, no, è un problema se non desiderata, chiaramente, se no non è chiaramente un problema, anzi una cosa meravigliosa, è una competenza delle donne,
no, biologicamente parlando. Quindi chiaramente le donne hanno più necessità di avere, diciamo, il controllo sulla contraccezione, ma in realtà è proprio un problema di coppia, perché si è visto dall'esperienza, chiaramente, che ormai abbiamo da tantissimi anni, che se l'uomo non accetta l'uso del contraccettivo e quindi non permette alla donna di usare la pillola piuttosto che lui usare il profilattico, ecco che quella donna e quella coppia non faranno una buona contraccezione, anzi lì ci sono i grossi rischi, diciamo, proprio poi dell'interruzione di gravidanza, qualora le gravidanze non fossero desiderate. Quindi io direi che la responsabilità è veramente di entrambi, è necessario che entrambi facciano mente locale su questo problema. Le donne ce l'hanno più chiaro questo problema, perché, come dicevo, c'hanno di più il rischio, appunto, della gravidanza, però è assolutamente una questione per cui la coppia dovrebbe un pochino parlarsi. In realtà noi sappiamo che questo succede molto poco, soprattutto nei primi rapporti, perché uno non ha ancora quella confidenza, quell'intimità, insomma, per osare anche ad affrontare argomenti di questo tipo. Uno ha paura di sentirsi così, magari i maschi poco all'altezza della situazione, le ragazze magari hanno paura di dare quasi un segno di rifiuto al loro fidanzato, ecco. Ma questi sono sempre aspetti psicologici che sono comunque molto importanti nelle relazioni di coppia, no? Si è proprio visto che i primi 6 mesi di una relazione di tipo anche fisico, anche sessuale, insomma, in cui le persone iniziano a fare l'amore, sono anche i mesi più a rischio di gravidanze indesiderate, proprio perché si affronta un po' poco questo argomento. Ora voi siete per certi versi un po' più fortunati in questo senso, perché parlando tanto di malattie e trasmissione sessuale, questo grosso macigno che abbiamo sulla testa rispetto all'AIDS, ad esempio, fa sì che di profilattico, ecco, se ne sentite sempre parlare, se ne sia sempre parlato molto. Quindi in questo senso voi siete generazioni che state crescendo un po' di più con questa abitudine al pensiero e all'uso di un contraccettivo, che sì, ha questa valenza, dicevamo, per le infezioni, ma di fatto è anche un buonissimo contraccettivo da usare proprio, soprattutto, appunto, come dicevo, in età giovanile, insomma, nei primi rapporti o nei rapporti così non frequenti, come controllo anche delle nascite. Quindi mi raccomando, è sicuramente un, come dire, una valenza importante per entrambi, e va anche bene, ecco, non giudichiamo male, anzi facciamoci aiutare dalle nostre fidanzate, mi riferisco ai maschi, se magari la ragazza mette nella propria borsetta i profilattici, che magari sono conservati meglio che non, come vi dicevo prima, nella tasca dei pantaloni, dentro il portafoglio per i ragazzi, oppure, che ne so, nel cruscotto della macchina, che poi magari lasciamo così in parcheggio al caldo sotto il sole, per cui poi si altera il profilattico, oppure nei motorini, no, sotto il sellino dove c'è il portaoggetti, dove appunto poi magari sta al caldo per tante ore, così all'aperto sotto il sole, questo motorino, e quindi va ad alterare, come vi dicevo, le caratteristiche corrette del profilattico. Qualcuno parla, ha fatto anche domande sull'interruzione di gravidanza. Allora, l'interruzione di gravidanza non è un metodo contraccettivo, ecco, questo è importante che sia molto chiaro per tutti. Quando l'ovulo e lo spermatozoo si incontrano, quindi durante la fecondazione, il momento della fecondazione, quando la fecondazione avviene, da lì in poi noi parliamo di interruzione di gravidanza o di aborto. L'aborto può essere o volontario, e in questo caso parliamo proprio di interruzione di gravidanza volontaria, oppure può anche essere spontaneo, può capitare nella vita delle donne che magari una donna desidera quella gravidanza, ma nei primi 3 mesi di gravidanza, per motivi vari, quasi sempre di tipo, vi dirò, ormonale, niente, la gravidanza purtroppo non prosegue. In quel caso parliamo di aborto spontaneo, ok? Per quanto riguarda invece, appunto, l'aborto volontario, c'è proprio una legge in Italia importantissima, che è la legge 194 del 1978, che ha reso legale questa pratica, questa procedura, che si svolgeva fino a qualche anno fa solo attraverso un piccolo intervento chirurgico. Oggi come ad oggi invece usiamo una pillola anche di tipo abortivo, che non è la pillola del giorno dopo, ma è una pillola sempre di tipo ormonale, che si dà proprio solo in ospedale dopo aver svolto tutte le procedure legali per richiedere l'interruzione di gravidanza. Quindi diciamo che le metodologie in questo momento sono queste due, no? Quindi questa chirurgica o questa farmacologica, ma questo appunto è un altro capitolo ed è, come dire, non legato alla contraccezione, ok? A proposito di aborto, una delle vostre domande è questa, ad esempio, no? Se una ragazza rimane incinta ed è minorenne, può scegliere? E poi come si comporta l'ovulo fecondato quando si procede all'aborto? Allora, e anche qualcuno ha chiesto appunto cosa significa abortire. Quindi abortire, vi dicevo, significa proprio non proseguire la gravidanza. Poi, come vi dicevo, per motivi appunto spontanei che succedono, per motivi diciamo di salute in qualche modo, legato comunque al corpo di quella donna, che magari appunto, come dicevo, all'attecchimento, no? Voi, non so, siete un po' piccolini, forse non lo studierete più avanti alle superiori, però ricordiamoci che ovulo e spermatozoo, quindi la fecondazione, avviene nelle famose tube di Fallopio normalmente, no? Nelle salpingi, quelle che avete studiato in scienze, e poi quando già queste cellule iniziano già a riprodursi, così nel giro all'incirca di una settimana, piano piano scendono da questi tubicini che vanno dall'ovaio all'utero, ecco che queste cellule, quindi, che continuano a riprodursi, arrivano nell'utero. Qui c'è quello che noi chiamiamo l'attecchimento, cioè, o l'annidamento, cioè queste cellule si depositano, si appoggiano a una parete dell'utero e lì iniziano a creare quella che poi sarà la placenta e quindi tutto quello che corrisponde poi al sacco vitellino, all'embrione che continua a crescere e tutto quello che poi diventa appunto prima embrione e poi feto nei 9 mesi di gravidanza. Voi sapete che la gravidanza inizia appunto con prima questa parte di sviluppo cellulare e poi per i primi 3 mesi noi parliamo di sviluppo embrionale e dal 3° mese in avanti fino alla nascita parliamo di vita fetale, e quando il bambino esce dal corpo della donna, ecco che parliamo di bambino vero e proprio, no? Le ragazze, le donne possono scegliere sempre, questo grazie a questa importantissima legge che vi dicevo sulla tutela della maternità, che è la legge appunto 194 del 1970, che nasce da un grosso importantissimo referendum popolare che fu fatto in quegli anni in Italia, proprio perché c'erano queste grandi spinte di giovani, donne e ragazzi che chiedevano proprio la possibilità di far entrare anche in Italia i metodi contraccettivi nascessero appunto, no, la richiesta di far nascere dei luoghi che sono poi gli attuali consultori, che sono ancora vivi vegeti e attivi, insomma, su queste tematiche, insomma dei luoghi dove poter parlare di sessualità, di contraccezione, di gravidanza, essere seguiti gratuitamente e trovare degli esperti con cui poter parlare di queste problematiche senza giudizio e, come oggi appunto, sempre, come dire, legati al segreto professionale, alla riservatezza, tutte caratteristiche che i consultori ancora oggi hanno, no? Nella loro organizzazione. Quindi se una ragazza, anche minorenne, vuole proseguire la gravidanza, noi per legge cerchiamo chiaramente con tutti i nostri mezzi di aiutare quella ragazza nella sua scelta. Stessa cosa se la donna esprime invece il desiderio di interrompere la gravidanza, anche se minorenne, noi cercheremo di sostenere la scelta di quella persona. Quindi i consultori sono dei luoghi dove vengono fatti dei grandi momenti di confronto con le donne, con la coppia, per vedere, insomma, con dei colloqui che noi chiamiamo appunto colloqui motivazionali, per capire, insomma, come risolvere questo problema con questa donna e con questa coppia. E dopodiché, quando abbiamo capito bene qual è Quando abbiamo capito qual è chiaramente il desiderio, no, l'intenzione di questa donna, ecco che noi cerchiamo, come vi dicevo, di sostenerla appunto nella sua scelta. Quindi anche se minorenne, la ragazza può decidere di proseguire o di interrompere la gravidanza. È chiaro che sia in un caso che nell'altro, la cosa che bisogna fare, bisogna comunque confrontarsi anche con la propria famiglia. Perché dico questo? Perché chiaramente se una minorenne vuole proseguire la propria gravidanza, noi dobbiamo essere sicuri che alle spalle ci sia una famiglia che la sostenga in questa scelta, perché qualora non ci fosse, dobbiamo intervenire con altri strumenti perché quella ragazza e quel bambino che nascerà abbiano poi i mezzi, insomma, per continuare a sopravvivere e a vivere una vita adeguata, no? Quindi anche in caso di gravidanza noi chiaramente abbiamo, come dire, il bisogno di chiedere alla ragazza di parlarne in famiglia e di scegliere bene insieme alla famiglia se questa è la scelta più opportuna. Ma vi assicuro che, come dire, se anche la famiglia non fosse d'accordo e la ragazza invece vuole proseguire la gravidanza, noi faremo di tutto per aiutare quella ragazza a arrivare al suo obiettivo, quindi ottenere quello che lei desidera attraverso magari i mezzi del servizio sociale, attraverso insomma tanti strumenti che abbiamo a disposizione. Viceversa, se invece magari la ragazza vuole abortire e i genitori invece non volessero firmare questo foglio che per legge bisogna firmare di fronte a un ginecologo, scusate, di fronte a un medico, non per forza un ginecologo, scusate, di fronte a un medico, ecco, in quel caso allora possiamo anche far intervenire con una relazione sempre del servizio sociale il giudice tutelare, che sarà poi lui a prendersi la responsabilità di dichiarare che la ragazza ha proprio chiesto, ha proprio espresso l'intenzione di interrompere la gravidanza. Quindi la ragazza è veramente libera di scegliere. Poi è chiaro che quando si è molto giovani ci si confronta con la famiglia, magari si fanno una serie di riflessioni per cui poi una persona decide, no, cosa fare. Ma qualora anche questi confronti non si potessero fare all'interno della famiglia, sappiate che nei consultori se ne può parlare e si possono trovare delle soluzioni, come vi dicevo, piuttosto facendo anche intervenire degli organi così importanti come il Tribunale dei Minori, ok? Tornando alla contraccezione invece più di tipo ormonale, ecco, ci tengo molto a dirvi che la pillola contraccettiva, quella scoperta diciamo più o meno all'incirca negli anni 60, fine degli anni del 1950, inizio degli anni 60 negli Stati Uniti, questa è stata, come vi dicevo, una scoperta scientifica rivoluzionaria per il mondo di quello che noi chiamiamo della pianificazione familiare. Pianificare la famiglia vuol proprio dire avere i figli quando sono figli voluti e desiderati, ecco, per capirci, all'interno delle coppie, no? Perché questo metodo contraccettivo, grazie proprio agli studi scientifici e alle scoperte che abbiamo fatto poi in quegli anni nel campo medico, questo metodo contraccettivo diciamo quello iniziale era l'idea di avere 21 compresse che contengono ognuna un po' di estrogeno e un po' di progesterone, che sono gli ormoni che noi donne produciamo con le ovaie, e quindi queste pastiglie vanno prese tutti i giorni, una pastiglietta al giorno per 21 giorni, si fa una pausa di una settimana, in quella settimana avverrà la mestruazione, dopodiché all'ottavo giorno la donna riprende questa pastiglietta, questa pillola, e continuerà così per altri 21 giorni. Ora, se voi ricordate un po' dalle vostri studi di scienze, 21 più 7 fa 28, ecco che noi ricreiamo praticamente quello che è il ciclo ovarico e mestruale di una donna. Voi avete studiato insomma il ciclo mestruale, sapete che normalmente dura 28 giorni, diciamo così, per definizione. Poi in realtà se ci sono delle persone che si sono già sviluppate sanno benissimo che ci sono ragazze che hanno cicli più lunghi, altre un po' più corte, ok? Questi cicli sono si chiamano cicli proprio perché sono delle cose che succedono dalla prima mestruazione all'ultima ciclicamente, cioè ripetutamente con le stesse fasi. Cioè una donna tutti i mesi, diciamo in questo periodo diciamo di 28 giorni, in modo proprio appunto ripetuto con la stessa sequenza che si ripetono, no, in queste 4 settimane, c'è tutta una produzione ormonale da parte delle ovaie e una preparazione all'interno dell'utero per accogliere la gravidanza, che come vi dicevo è avvenuta nelle tube. Quindi in questi 28 giorni ci sono questi due cicli in realtà che si sovrappongono. Uno è quello legato a cosa succede nelle ovaie, parliamo di ciclo ovarico, e l'altro invece è quello che succede all'interno dell'utero, per cui noi parliamo di ciclo mestruale. Quindi queste due fasi, diciamo, queste due sequenze, ecco, queste che si ripetono ciclicamente nel corpo delle donne, dalla prima mestruazione che noi chiamiamo menarca all'ultima mestruazione, quando poi si va in menopausa, cioè finisce la donna di produrre cellule uomo, ecco che il corpo della donna, quindi tutti i mesi noi sappiamo che si prepara dalla prima mestruazione in poi a accogliere eventualmente una gravidanza, ok? Questa ciclicità noi la praticamente la blocchiamo a un certo punto con la pillola contraccettiva, quella dei 21 giorni più 7, quindi dei 28 giorni, perché è come se dall'esterno prendiamo praticamente questi ormoni che di solito vengono prodotti dalle ovaie. E in questo modo la nostra ipofisi, che voi avete sicuramente studiato nei vostri libri di scienza, che è un po', immaginate, una specie, una ghiandola che sta all'interno del nostro cervello e che sovraintende un po' a tutta l'attività ormonale del nostro corpo, ecco, questa ipofisi percepisce che questi ormoni sono già contenuti nel nostro sangue e quindi darà ordine alle ovaie di non produrre altri ormoni. In quel caso non si producono neanche cellule uovo, ok? Quindi per una ragazza che inizia a prendere la pillola, semplicemente mette a riposo il suo apparato riproduttore, le sue ovaie in particolare, che non produrranno più cellule uovo per tutto il periodo in cui lei prenderà la pillola, e questo può durare, vi dirò, anche degli anni, ok? Ricordatevi che i contraccettivi sono sempre reversibili, quindi quando la ragazza smetterà di prendere la pillola, ecco che le ovaie, diciamo, si risveglieranno e si rimetteranno di nuovo a funzionare normalmente, producendo le solite cellule uovo come sempre, insomma, no? Però ecco, tornando alla pillola, dicevamo 21 giorni, oppure adesso hanno inventato pillole da 28 giorni, perché purtroppo c'era il problema che molte ragazze dimenticavano quando prendere la pillola e quando smetterla, insomma, facevano un po' di confusione. La pillola invece bisogna prenderla in modo molto regolare, l'orario è molto importante, non bisogna dimenticarsela, perché se no appunto poi l'ovaio se ne accorge, anzi l'ipofisi se ne accorge, quindi l'ovaio si rimette a funzionare per mettere ormoni nel sangue, e in quel caso potremo produrre cellule uovo e quindi rimanere incinta anche con la pillola, come vi dicevo, se presa in modo scorretto. La pillola appunto ha dei limiti, che possono essere appunto questo che vi dicevo della dimenticanza, oppure se prendo degli antibiotici o dei farmaci importanti del sistema nervoso centrale, quindi degli psicofarmaci molto importanti, insomma ci sono dei piccoli limiti che noi poi valutiamo caso per caso. Quando si viene in consultorio, questo contraccettivo, a differenza del profilattico, necessita della prescrizione medica, quindi deve essere o il medico di famiglia o il ginecologo del consultorio, un altro ginecologo, insomma, che prescriva questa cosa, questo farmaco, e noi questo lo facciamo sempre appunto nei nostri consultori, attraverso anche dei colloqui dove capiamo se quella ragazza può avere così dei rischi a prendere questo tipo di farmaco, ok? In quel caso, se pensiamo che ci abbiamo qualche dubbio che questa ragazza sia un pochino a rischio, allora magari facciamo fare degli approfondimenti con degli esami del sangue, altrimenti no. Se vediamo che la ragazza non ha rischi, la nostra dottoressa valuterà la situazione e farà la prescrizione di questo farmaco. E poi La pillola del giorno dopo invece non è questa cosa qua così complicata che vi ho appena raccontato. Ecco, la pillola del giorno dopo, ricordatevi che non è intanto una pillola abortiva, quindi non va mai a lavorare dopo la fecondazione, anzi voi dovete sapere che quando avviene un rapporto sessuale la gravidanza può partire, nascere, le cellule insomma si possono incontrare o seduta stante o a distanza anche di 3 o 5 giorni dal rapporto, ok? Perché noi sappiamo, e questo l'avete studiato sicuramente anche sui vostri libri di scienze, che la cellula uovo vive almeno 3 giorni nelle tube ad aspettare, diciamo, lo spermatozoo per essere fecondata, e gli spermatozoi vivono anche 5 giorni se riescono a entrare appunto nelle tube di Falloppio o salpingi cosiddette, e quindi possono in quei 5 giorni incontrare l'ovulo e fecondarlo. Quindi vuol dire che una persona può avere un rapporto oggi e poi magari rimanere incinta fra qualche giorno, diciamo anche 3, 4, 5 giorni, oppure viceversa può succedere che io ho un rapporto oggi, non succede niente, poi fra 3 giorni viene prodotta la cellula uovo, ecco che la cellula uovo incontra lo spermatozoo che è lì ad aspettarla, no? Oppure invece succede in contemporanea perché ho ovulato, cioè la donna ha prodotto la cellula uovo, e questa, quando parliamo di ovulazione, è questo momento in cui la cellula uovo appunto si sposta dalle ovaie alle salpingi, e quindi questa cellula uovo magari proprio quel giorno lì era già lì da 2 o 3 giorni che aspettava lo spermatozoo, ed ecco che proprio quel giorno lì lo incontra, no? Ecco che abbiamo allora inventato una cosa che cerca in qualche modo, un farmaco che cerca di far sì che non avvenga la fecondazione se noi abbiamo fallito la contraccezione vera, quindi ho usato male il profilattico, si è rotto, non l'ho proprio usato, poi mi viene paura perché mi rendo conto che sono stata un po' incosciente, oppure ho sbagliato a prendere la pillola, oppure insomma per tantissimi motivi posso ricorrere all'uso appunto della pillola del giorno dopo, sapendo però che se la gravidanza nel frattempo si è già instaurata, quella proseguirà e non ci sono neanche problemi visti almeno in laboratorio sul feto in questo caso, anche se magari se la gravidanza prosegue e io ho preso la pillola del giorno dopo. Quindi la pillola del giorno dopo non è una pillola che io posso prendere a tutti i rapporti, intanto perché non è sicura, perché ha una sicurezza quando va bene, quando presa nelle prime 12-24 ore, ha una sicurezza dell'85-90%, ma io starei anche un po' più bassa sinceramente, starei sull'80% dei casi. E poi perché, come vi dicevo, se però nel frattempo, nelle prime ore dopo il rapporto, già la gravidanza è avvenuta, assolutamente non la interrompe, ed è per quello che noi possiamo darla ai minorenni, perché non è una pillola abortiva, quindi cerca sì di fare in modo che la fecondazione non avvenga, ma se quella è già avvenuta non la blocca.
Attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate, and to discriminate only generates hate, and when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all.
People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach, and would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning.